Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Cristina Santi alla console. Oggi gli Emirati Arabi Uniti celebrano il loro 50° compleanno, il 2 dicembre 1971. Sei Emirati, che erano stati protettorato britannico dal 1892, istituirono un'unione politica denominata Emirati Arabi Uniti. Erano Abu Dhabi, Ayman, Dubai, Fujairah, Sharjah e Al-Qaiwain. Il settimo, Ras Al-Khaimah, si associò all'inizio del 1972. Erano i territori della cosiddetta Costa dei Pirati, celebre soprattutto per la raccolta di perle, territori desertici e spopolati, come ci mostrano le foto storiche pubblicate in questi giorni sui siti della stampa emiratina. Ma sotto la sabbia del deserto c'era il petrolio e l'oro nero ha consentito lo straordinario sviluppo di questo paese, un paese che in pochi decenni ha cambiato completamente volto, da terra solo sabbiosa si è trasformato in uno dei centri mondiali del commercio, della finanza e del turismo. Sono tante le celebrazioni in corso negli Emirati, per l'occasione molti dei grattacieli che compongono la famosa skyline di Dubai hanno mostrato il numero 50 per festeggiare il compleanno e oggi tra l'altro sarà gratuito l'ingresso all'Expo che si è aperto il mese scorso proprio a Dubai. Parleremo dello straordinario sviluppo degli Emirati e vedremo anche come questo paese si è posto al centro dell'equilibrio geopolitico regionale mondiale, dagli accordi di Abramo siglati con Israele, ai rapporti con l'Arabia Saudita e la Turchia, all'influenza sul continente africano. E poi, dopo aver parlato del compleanno di uno Stato reale, ci occuperemo di luoghi improbabili, regni effimeri, assurdità confinarie, isole sperdute, insomma le tante curiosità che abbiamo trovato in un libro pubblicato da Oepli e intitolato Atlante inutile del mondo, i 100 luoghi che non hanno fatto la storia. Insomma, un libro che a Radio 3 Mondo non potevamo lasciarci sfuggire. Il numero per i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-56-34-296. Sentito la musica da una clip celebrativa di questi 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, io saluto il primo ospite della puntata di oggi, Giovanni Bozzetti, imprenditore, docente universitario, autore di un libro pubblicato da Mondadori Electa che si intitola Emirati nulla è impossibile. Buongiorno Bozzetti.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Emirati nulla è impossibile, è un titolo che dice già tutto, racconta questa storia che appunto è partita dalle sabbie, arrivata ai grattacieli fino alle missioni spaziali.
Sì, esatto, considerate che è un paese molto giovane, appunto celebra i 50 anni e in 50 anni ha raggiunto degli obiettivi straordinari, impensabili per qualsiasi altra realtà, quindi da pochi granelli di sabbia oggi Dubai, per citare uno dei sette Emirati, riceve 19 milioni di turisti, che sono molti più di quanti le ricevono le nostre singole città in Italia, e tutti sappiamo che l'Italia è un museo aperto, diffuso, quindi questo già dà un elemento di straordinarietà di questo paese.
Ecco, che cos'è che secondo lei ha consentito questa rapida trasformazione appunto in solo mezzo secolo? Naturalmente c'era il petrolio, c'era il gas, ma insomma bisogna anche saperle sfruttare bene queste risorse.
Fuori dubbio anche petrolio e gas non sono riusciti a conseguire i risultati e lo sviluppo che hanno avuto gli Emirati Arabi Uniti. Rispondo a questa domanda con alcune parole chiave. La prima, che è la più evidente, è quella della visione, vale a dire non ragionare in una logica di breve periodo, ma in una logica di medio e lungo periodo, programmando il futuro. Tanto è vero che ci sono piani anche per il 2071 e addirittura per il 2171. E poi avere un approccio della leadership al servizio del popolo. Ricordo una frase di Sheikh Zayed, il fondatore, che dice che il denaro non è un fine ma un mezzo per servire il popolo, o ancora che un vero leader pensa al suo popolo come a membri della propria famiglia. Quindi prima parola chiave vision, seconda parola chiave è certamente il rispetto e l'ospitalità verso qualsiasi genti provenienti da ogni parte, indipendentemente da dove provengano, indipendentemente dalla loro cultura, indipendentemente dalla loro fede. Lei ha già richiamato nell'introduzione i patti di Abramo, che sono stata una pietra miliare, una svolta incredibile nelle dinamiche geopolitiche di equilibri tra fedi confessionali diverse, e ricordo anche che sta sorgendo una piazza dove si affacceranno tre edifici di culto delle tre religioni monoteiste, vale a dire una chiesa cristiana, una moschea e una sinagoga, tutte insieme.
Sinagoga, sì, certo, la cosiddetta tenda di Abramo che si sta costruendo ad Abu Dhabi.
Esatto, perfetto. E questo rispetto e questa ospitalità viene dalle loro origini. Quando erano nel deserto, erano nelle oasi, accoglievano i viandanti come se fossero gli ospiti di maggior riguardo e rispetto, donandogli tutto quello che avevano. Quindi questo è stato inseto nel loro DNA, come inseto anche nel loro DNA il fatto di commerciare con tutte le genti e tutti i popoli. Quindi non guardano alla fede religiosa, non guardano alla provenienza geografica, non guardano all'aspetto sociale, ma accolgono tutte le persone, quindi hanno questo senso enorme di rispetto nei confronti di tutti.
Ecco Bozzetti, lei già citava Dubai, che in questi giorni è sotto i riflettori del mondo per l'Expo. Lei nel suo libro scrive che Dubai è il migliore esempio al mondo nell'attuazione di efficaci strategie di marketing territoriale, non tanto che molti credono che sia uno stato a parte, no?
Sì, esatto, c'è molta confusione, infatti molti equivocano questo fatto, ma Dubai è senza dubbio, lo dico sempre ai miei studenti, il maggiore esempio vivente al mondo di migliori strategie di marketing territoriale, e questo è partito tutto dai ancora a fine degli anni 60, quando Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, attuale primo ministro e allora Crown Prince di Dubai, presentò a suo padre un progetto che si chiamava Destination Dubai e che era volto a fare di Dubai la prima destinazione turistica e di business al mondo. Allora pensate che sulla Sheikh Zayed non c'erano i grandi palazzi che siamo abituati a vedere oggi, non c'erano alberghi, l'aeroporto era soltanto sul creek, quindi sull'acqua con gli idrovolanti, perché l'aeroporto più importante era Sharjah, in mano ai militari inglesi. Bene, lui presentò questo progetto e disse al padre: noi dobbiamo costruire le infrastrutture, alberghi a 5 stelle, aeroporti, mall, e poi i turisti verranno e verranno anche i businessmen. E così fece. Ebbe anche dei momenti, racconto un aneddoto, ebbe anche dei momenti di sconforto, perché tutti dicevano: ma perché investi così tanti denari se poi non verrà mai nessuno qua, perché fa caldo, c'è la sabbia e il clima è inospitale. Un giorno, andando lungo la Sheikh Zayed, vide sulla spiaggia due turisti, si avvicinò e gli disse: ma cosa fate qui? Era pieno agosto, 50 gradi. Ah, noi siamo tedeschi, veniamo qui perché ci piace il caldo, ci piace la sabbia, ci piace il mare, ci piace il deserto. Quindi tornò indietro tutto confortato e disse: vedete, il nuovo petrolio è il sole, il deserto e il mare.
Ecco, un'ultima domanda, Bozzetti, lei parla della visione, no? Visione di lungo periodo, come immagina gli Emirati fra 50 anni?
Beh, considerate che loro nel 2071 hanno come obiettivo quello di raggiungere Marte, quindi già questo dà la dimensione degli obiettivi che si prefiggono, e sicuramente, sono certo di scommettere su questo, sarà il primo paese totalmente ambientalmente sostenibile con logiche di economia circolare, perché nonostante siano tra i più importanti produttori di petrolio, hanno già attivato una serie di iniziative volte proprio a rispettare l'ambiente, a produrre energia da fonti alternative, e si sono aggiudicati anche l'organizzazione del COP28 nel 2023.
Bene, grazie a Giovanni Bozzetti per essere stato oggi con noi, ricordo autore del libro Emirati, Nulla è impossibile.
Grazie a voi.
E adesso continuiamo a parlare di Emirati, soprattutto del ruolo internazionale geopolitico degli Emirati Arabi Uniti, con Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata dell'Istituto di Studi Politica Internazionale, l'ISPI, e assistente all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Ardemagni, benvenuto a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno.
Allora, io vorrei intanto chiederle sulla politica estera degli Emirati Arabi, che forse stanno vivendo in questo momento una fase di trasformazione, no? Lei l'ha anche scritto in un articolo sul sito dell'ISPI: ora c'è più diplomazia e più de-escalation. Gli Emirati si erano lasciati coinvolgere anche in conflitti come quello in Yemen, e ricordo anche la citazione di James Mattis, l'ex segretario alla difesa degli Stati Uniti, che una volta definì gli Emirati la piccola Sparta. Ecco, come stanno cambiando gli Emirati da questo punto di vista per quanto riguarda la loro collocazione sullo scenario internazionale?
Sì, l'ospite che mi ha preceduta giustamente metteva in evidenza come parola chiave, no, per provare a comprendere gli Emirati, visione. Io ne aggiungerei un'altra, che è flessibilità tattica, e quindi una grande capacità di adattamento al mondo che cambia, e una grande capacità da parte degli Emirati di fiutare la direzione, no? Fiutare lo spirito dei tempi. E questo ci permette di capire come mai stia cambiando la politica estera emiratina, che appunto è passata, soprattutto negli ultimi 2 anni, da una forte proiezione regionale, un'assertività anche militare. Le ricordavo giustamente l'intervento militare in Yemen, dal quale gli emiratini si sono ritirati nel 2019. Tutto questo oggi viene messo tra parentesi, questa proiezione militare, e invece tornano in primo piano nel discorso pubblico degli emiratini proprio diplomazia ed escalation, il tentativo quindi di fare degli Emirati Arabi gli attori del dialogo regionale. E direi che questo cambiamento è questa ricalibrazione, che secondo me è appunto tattica, cioè cambiano gli strumenti, no, del modo di fare politica estera. L'obiettivo emiratino, la strategia di fondo rimane sempre quella, che è quella appunto di essere gli attori capaci di influenzare la regione e non solo. La ragione di questa ricalibrazione è innanzitutto l'economia. In una fase di incertezza economica, in una fase di pandemia ormai perdurante, gli emiratini capiscono che non c'è spazio per ulteriore incertezza, quella causata dalla polarizzazione regionale, dal rischio escalation, dal rischio di conflitti. E poi c'è la questione Stati Uniti, quindi questa lontananza, direi questa distrazione degli Stati Uniti, dell'amministrazione Biden, ma ovviamente già iniziato dal passato nei confronti del Medio Oriente, la comprensione da parte degli Emirati che occorre gestire sempre più in autonomia la politica regionale. Quindi io la vedo come una ricalibrazione tattica, quindi il ritorno in realtà alle origini della politica estera emiratina, che ha sempre visto nel soft power e nella capacità di dialogo, nella capacità diplomatica, e qui c'è molto di Dubai, direi, più che di Abu Dhabi, che invece è l'emirato che ha guidato la fase più orientata all'opzione militare alla creazione di quella piccola Sparta, no? Come diceva James Mattis, sì. Quindi quell'essere diventato l'esercito più capace sicuramente del Golfo e forse anche del Medio Oriente.
Ecco, Leonora Ardemagni, al 335-5634-296 stanno arrivando diversi messaggi degli ascoltatori che dicono: sì, gli Emirati saranno una cuccagna per il mondo degli affari, ma sollevano il tema della repressione del dissenso, del rispetto dei diritti umani e sui diritti dei lavoratori stranieri. Ecco, queste sono ancora delle criticità per gli Emirati.
Sì, certamente. Emirati Arabi Uniti come paese ospitale, come diceva il precedente ospite, paese quindi aperto a fedi, a culture diverse, tutta la retorica della tolleranza, che è anche abbiamo visto, letto e anche la pratica comunque della tolleranza. Ricordo il viaggio di Papa Francesco nel 2019, ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti parliamo comunque di ospitalità, di apertura, ma all'interno di un sistema che richiede comunque un'adesione a un perimetro, no? a dei modelli che vengono calati dall'alto, e in cui quindi l'espressione, no? La partecipazione dal basso, quindi anche la stessa espressione del dissenso, è estremamente limitata e a volte non viene tollerata. Quindi queste sono le contraddizioni che persistono all'interno di un paese che va molto veloce, parlo in questo caso anche di tutti i paesi, tutte le monarchie del Golfo, va molto veloce per esempio sul piano economico dell'innovazione, va molto più lento sul piano dei diritti e di come appunto i diritti vengono calati qualora ci siano dall'alto e non sono mai il frutto di una conquista, no? Di un attivismo dal basso che porta a risultati concreti dopo appunto un percorso di militanza, perché questo non è possibile.
Ecco, nella regione del Golfo abbiamo visto che è molto attivo il Qatar, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi della crisi in Afghanistan. E lei però sottolinea che magari gli Emirati tagliati fuori da questa attività diplomatica, appunto per l'attivismo del Qatar, però si mostrano molto attivi nella cosiddetta diplomazia umanitaria, no? Io ad esempio ho ancora negli occhi il ricordo dei profughi kosovari che alla fine della guerra in Kosovo a bordo dei loro carri tornavano nei loro paesi che avevano dovuto abbandonare per la guerra, sventolando le bandiere emiratine che gli avevano dato i soldati degli Emirati. Questo è un aspetto interessante, no?
Sì, gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato e utilizzano lo strumento della diplomazia umanitaria come uno strumento di soft power, quindi di promozione anche del loro modello e quindi anche come strumento di politica estera. Lei ricordava appunto il Kosovo, anni 90, ricordiamo gli aiuti umanitari emiratini a seguito di eventi, di catastrofi naturali in tante parti del mondo, anche in Afghanistan più recentemente. Direi che questo aspetto, l'aspetto appunto diplomatico, come si diceva all'inizio, l'aspetto della ricerca comunque del consenso economico, diciamo così, e della possibilità di trovare spazi di opportunità economiche, sarà secondo me tra paesi, sarà la dominante anche nel medio periodo della politica estera emiratina. L'abbiamo visto pochi giorni fa con il viaggio di Mohammed bin Zayed in Turchia e quindi l'incontro con Erdogan dopo anni di accesa rivalità regionale, dalla Libia al Corno d'Africa alla Mediterraneo orientale. Questo non significa che questa rivalità appartenga ora al passato. Secondo me questo ci mette in evidenza quanto da entrambe le parti, sicuramente da parte emiratina, questa sia la fase in cui la rivalità e la competizione regionale comunque si accompagna a un altro binario, che è quello appunto della cooperazione economica, delle opportunità di business comuni, e quindi questo rende il sistema più in equilibrio, perché depotenzia le spinte invece all'escalation.
Certo, e questo è anche un aspetto sicuramente in questo momento consolante negli scenari internazionali. Grazie a Eleonora Erdemagni per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie, arrivederci.
La rappresentazione della Terra, dalla realtà alla carta. Lewis Carroll, passato alla storia come il creatore di Alice nel Paese delle Meraviglie, nel suo ultimo romanzo, Sylvie e Bruno, racconta una storia ben strana. Una storia di mappe. alla ricerca.
Abbiamo mandato in onda questa clip delle edizioni Atlas in cui si parla di mappe. Di mappe parla il libro di cui stiamo per parlare, L'Atlante inutile del mondo, 100 luoghi che non hanno fatto la storia, pubblicato da Oepli, un titolo naturalmente intrigante. Siamo collegati con l'autore di questo libro, Albano Marcarini, urbanista e cartografo. Buongiorno Marcarini, benvenuto a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Senta Marcarini, come le è venuta l'idea di questo libro?
Mi sono accorto che la cartografia tradizionale sta attraversando un momento di crisi, perché il mondo è attraversato da trasformazioni talmente veloci e repentine che è difficile stare al passo, e non sono soltanto trasformazioni di ordine, come dire, geopolitico, cioè nazioni che nascono, stati che muoiono, nazioni che cambiano nome, ma sono anche trasformazioni fisiche, no? Quella bellissima carta fisica del mondo che a noi pareva un tempo immutabile si sta modificando proprio a causa delle trasformazioni del clima, dei cambiamenti climatici, no? I ghiacciai si stanno ritirando, per cui la Groenlandia non è più quella terra dei ghiacci che vedevamo rappresentato, ma sta diventando davvero una terra verde, una Groenland, no? E così i laghi che si stanno estinguendo, come il lago d'Aral. E poi c'è un altro problema: noi oggi con un click al computer siamo in grado di vedere ogni minimo dettaglio della superficie terrestre, e questo è un po' impudico a volte. Però ecco qui, questa è secondo me la via d'uscita, nel senso che se noi grattiamo sotto questa crosta superficiale, vediamo emergere delle storie, delle vicende, degli uomini, storie spesso assurde, incredibili, che hanno dato, devo dire, la stura per realizzare questo Atlante, che è fatto appunto di storie, di vicende geografiche, è una geografia narrata, raccontata, di luoghi che non hanno mai attraversato la storia, perché hanno vissuto un'esistenza effimera.
Ecco, questo è un Atlante molto ricco, ci sono intanto le tavole disegnate da lei, ci sono i testi e poi alla fine c'è anche una guida, no, per descrivere, che anche insegna come raggiungere eventualmente questi luoghi, no? Lei ci parla di acque, confini, insediamenti, isole, monti, nomi, popoli, stati, vie di comunicazione. Ci sarebbe da parlare per ora, ecco, ma visto che abbiamo parlato poco fa degli Emirati, per restare in quella regione, lei racconta la storia dello stato di Katiri, un sultanato che ha una storia particolare, la puoi riassumere brevissimamente, poi magari cerchiamo di parlare anche di altre zone.
La storia del sultanato di Katiri è davvero triste, perché qual è la maggiore disgrazia che può capitare a un emiro che è a capo di un emirato nella penisola arabica? Quello di essere in una parte del territorio dove non c'è assolutamente petrolio. Noi siamo abituati a vedere gli emiri, gli sceicchi come grandi paperonde e paperoni, invece purtroppo lo sceicco del Seyoun era un poveraccio, una persona che passò una vita stentata. Pensate che la residenza di questo sceicco era fatta di fango e di paglia, no? L'autovettura con la quale girava per il suo piccolo, minuscolo territorio era una vecchia Opel Kadett color senape, e l'autista era il ministro dei trasporti. Trasporti si fa per dire, perché poi questo sceicato praticamente ci si muoveva ancora con i muli, con i cammelli. Sto parlando degli anni 60 del secolo scorso, non tanto indietro nel tempo. E il maggior, volevo dire che poi alla fine, senza petrolio, il maggior introito commerciale di questo sceicato erano i francobolli, no? Come fanno tutti i piccoli paesi, no? E quindi in Italia si venne a conoscenza della sua esistenza proprio grazie al commercio di francobolli, tra l'altro di dimensioni spropositate.
Dedicati, se non sbaglio, a Herrera, no? L'allenatore dell'Inter.
Esattamente, quando c'era la grande Inter di Elenio Herrera, lo sceicato del Katiri fece un'intera serie di francobolli di dimensioni a livello di quadro di tutti i calciatori della grande Inter. E fu una realtà geopolitica destinata a vivere poco, appunto non ha mai fatto storia, perché poi negli anni 70 fu inglobata nello Yemen, che è lo stato attuale a sud della penisola arabica.
Ecco, lei parla anche di confini, lei mi diceva che tutti pensano che il confine fra l'Italia e la Svizzera sia un confine tranquillo, pacifico, invece non è così, ci racconta una storia anche questo.
Non è così, perché la tranquilla e neutrale Svizzera spesso e volentieri si è messa a litigare con l'Italia per questioni di confine, tra l'altro questioni minime, assolutamente irrisorie, no? Questioni di pascoli alpini, di zone assolutamente improduttive, che però hanno instaurato nel corso del tempo delle vere dispute diplomatiche che non si sono ancora del tutto acquietate. E poi, ad esempio, per parlare di un altro confine contestato, c'è la famosa e annosa vicenda della vetta del Monte Bianco, che, come si sa, i francesi considerano tutta loro, mentre noi da buoni confinanti siamo per essere pari, 50% loro e 50% noi.
Senta Marcarino, una curiosità, lei il mondo lo gira anche da viaggiatore, da turista, quanti di questi posti ha visitato, oppure il mondo lo gira, diciamo, disegnando mappe e leggendo libri su questi luoghi?
Entrambi le cose, naturalmente. In questo Atlante ci sono luoghi che sono assolutamente irraggiungibili. Si pensa oggi che si possa raggiungere ogni parte del mondo, ma non è così. Io nell'Atlante ho dato delle coordinate per poter viaggiare verso questi luoghi, ma diventa molto difficile e dispendioso. E l'Atlante serve proprio, se volete, a conoscere i luoghi stando comodamente seduti in poltrona, ed è forse il suggerimento migliore che posso dare in questo momento.
Ecco, qual è il luogo più difficile, impossibile da raggiungere secondo lei, tra quelli che racconta?
Beh, ad esempio l'isola della solitudine nell'oceano artico glaciale è una meta, direi, abbastanza difficile da raggiungere, così come le isole Diomede, che sono esattamente al centro dello stretto di Bering, fra l'Asia e l'America, divise soltanto dalla linea di demarcazione della data, per cui su un'isola è un giorno e sull'isola vicina è già il giorno dopo.
Ci sono anche tanti luoghi italiani, anche dei nomi buffi, leggo Benzinopoli, Autostralia. Di cosa parla in un minuto?
Beh, qui a Milano, dove io vivo, avevamo la fortuna di avere una metanopoli a sud della città e una benzinopoli a nord della città. E quindi potete immaginare la bellezza di vivere tra due città di idrocarburi.
E quindi questa è la storia di Benzinopoli che ci racconta Albano Marcarini in questo libro, ricordo, Atlante inutile del mondo, 100 luoghi che non hanno fatto la storia, un libro pubblicato da Oepli. Ne pubblicherà un altro con altri 100 luoghi magari?
Beh, in questo Atlante ci sono 100 tavole, nel mondo ci sono almeno 1000 situazioni simili, quindi potete pensare che cosa sto lavorando adesso.
Bene, allora buon lavoro Alberto Albano Marcarini, grazie per essere stato oggi con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
Si chiude qui questa puntata odierna di Radio Tremondo, che torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di buon ascolto, di buona giornata da Roberto Zichitella.